Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'amo o non l'amo? Vincere le ossessioni sulla relazione e sul partner è un manuale di autoaiuto di taglio psicologico, rivolto a chi sperimenta dubbi ripetitivi e angoscianti sulla propria relazione sentimentale o sul partner. Il libro si concentra sul disturbo ossessivo-compulsivo da relazione, una forma di DOC, in cui il problema non è la mancanza di sentimento, ma l'esigenza di avere certezze assolute sulla giustezza della coppia, sui propri sentimenti o sulle qualità dell'altro. Scritto da Marta Ioanna Venturini Drabic e Gabriele Melli, il volume propone un percorso strutturato per comprendere il disturbo, riconoscerne le manifestazioni specifiche e avviare un cambiamento concreto. L'impostazione è chiara, didattica e operativa, combina spiegazione clinica, strumenti di autovalutazione e indicazioni derivate dalla terapia cognitivo-comportamentale. Il suo obiettivo principale è aiutare il lettore a leggere i pensieri ossessivi come parte di un meccanismo psicologico riconoscibile, non come prova definitiva che la relazione sia sbagliata. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il DOC da relazione come problema di dubbio patologico, non di amore insufficiente. Il nucleo del libro è la definizione del disturbo ossessivo-compulsivo da relazione come condizione caratterizzata da dubbi ricorrenti, intrusivi e persistenti. L'elemento centrale non è l'assenza di affetto, ma l'incapacità di tollerare l'incertezza su aspetti come l'essere innamorati abbastanza, il sentirsi amati abbastanza o il fatto che la relazione sia quella giusta. Questa distinzione è importante perché sposta l'attenzione dal contenuto apparente del pensiero alla sua funzione psicologica. Il soggetto cerca una certezza assoluta che, nella realtà relazionale, non esiste. Il libro mostra così che il problema si autoalimenta proprio attraverso la ricerca continua di conferme. In questo senso, il disturbo viene letto come un circuito ossessivo, non come una semplice crisi di coppia. La forza del testo sta nel rendere comprensibile un'esperienza spesso confusa con i normali dubbi sentimentali, chiarendo perché certe domande diventano invasive e paralizzanti. Secondo, la distinzione tra ossessioni sulla relazione e ossessioni sulle caratteristiche del partner. Uno dei contributi più utili del volume è la suddivisione del DOC da relazione in due grandi aree. La prima riguarda la relazione in sé, è la relazione giusta. Lo amo abbastanza, resteremo insieme, è davvero la persona adatta a me. La seconda riguarda il partner, come individuo, con controlli mentali sulle sue qualità fisiche, morali, sociali, di competenza o di stabilità emotiva. Questa classificazione non è solo teorica, ma pratica, perché aiuta il lettore a riconoscere il proprio schema dominante e a evitare interpretazioni generiche. Un dubbio concentrato sull'aspetto fisico del partner richiede infatti una lettura diversa da un dubbio centrato sulla solidità della coppia. Il libro insiste sul fatto che cambiano anche le situazioni trigger, ad esempio momenti di maggiore investimento relazionale come convivenza, matrimonio o progetti condivisi. Questa attenzione alla forma specifica dell'ossessione rende il manuale più preciso di molti testi divulgativi sul tema. Terzo, autovalutazione e identificazione del proprio profilo ossessivo relazionale. Il volume non si limita a descrivere il disturbo, ma invita il lettore a orientarsi attraverso strumenti di autovalutazione. Questa scelta risponde a un bisogno concreto. Molte persone con DOC da relazione oscillano tra iperanalisi, dubbi cronici e ricerca di rassicurazioni, ma faticano a dare un nome chiaro a ciò che stanno vivendo. Le schede e i passaggi valutativi servono quindi a distinguere i sintomi ossessivo-compulsivi dai normali interrogativi relazionali e a riconoscere la propria tipologia di problema. Il valore di questa parte sta nel rendere il lettore più consapevole dei meccanismi che lo coinvolgono, senza però trasformare l'autovalutazione in una nuova forma di controllo mentale. Il libro mostra implicitamente che comprendere il proprio schema è il primo passo per interrompere la spirale di verifiche interne. Anche per questo l'autovalutazione non è presentata come fine a se stessa, ma come base per un cambiamento più strutturato e guidato. Quarto, un percorso in fasi per intervenire su credenze, comportamenti e ricadute. La struttura del libro è organizzata come un percorso di cambiamento progressivo, suddiviso in fasi. Dopo la comprensione del disturbo e l'autovalutazione, il testo passa alla gestione delle valutazioni secondarie, poi all'azione sulle credenze disfunzionali, quindi sul comportamento, e infine sulla prevenzione delle ricadute. Questa architettura è rilevante perché rispecchia la logica cognitivo-comportamentale. Non basta sapere che il dubbio è patologico. Occorre anche modificare le abitudini mentali e i comportamenti di verifica che mantengono il problema. Il libro suggerisce che il cambiamento richiede di lavorare sia sui pensieri sia sulle azioni, perché le compulsioni, anche quando sono sottili come il controllo interno o la richiesta di rassicurazioni, rinforzano il disturbo. L'impianto a fasi dà al lettore una mappa concreta e riduce la sensazione di vaghezza tipica di molti manuali di autoaiuto. In questo modo, la cura viene presentata come processo, non come intuizione improvvisa. Infine, la funzione educativa del libro per il paziente e per il partner, un aspetto distintivo del testo, è la sua utilità relazionale, non solo individuale. Il libro sottolinea infatti che anche il partner dovrebbe comprendere le dinamiche del disturbo, perché spesso diventa involontariamente oggetto delle ossessioni o parte delle rassicurazioni richieste. Questa prospettiva è importante perché evita la lettura moralistica del problema, che tende a scambiare il DOC da relazione per mancanza d'amore, insicurezza del partner o difetto della coppia. Al contrario, il volume propone di leggere la sofferenza come un meccanismo psicologico che coinvolge entrambe le persone, pur con ruoli diversi. Inoltre, il tono è accessibile e supportato da casi clinici, elemento che facilita l'immedesimazione senza rinunciare alla chiarezza. Il libro, quindi, funziona sia come strumento di psicoeducazione, sia come guida per interrompere dinamiche di rassicurazione e controllo che peggiorano la relazione. Questa doppia funzione lo rende utile a chi soffre del disturbo e a chi vive accanto a una persona che ne è coinvolta. In conclusione, l'amo o non l'amo? Vincere le ossessioni sulla relazione e sul partner è particolarmente adatto a chi riconosce in sé dubbi insistenti. Bisogno di certezze assolute e controlli mentali continui sulla relazione o sul partner. È utile anche per psicologi, terapeuti e lettori interessati a una spiegazione chiara del DOC da relazione, perché offre una cornice ordinata e concreta, senza fermarsi a una descrizione generica dell'ansia di coppia. Il principale vantaggio del libro è la sua capacità di tradurre un tema complesso in un linguaggio accessibile, ma clinicamente orientato, unendo psicoeducazione, autovalutazione e indicazioni operative rispetto ad altri testi di autoaiuto. Si distingue per la specificità del focus, non parla in astratto di relazioni difficili, ma di una forma precisa di ossessione che spesso viene fraintesa. È quindi un libro che aiuta a nominare correttamente il problema, a ridurre la confusione tra sentimento e dubbio patologico e a iniziare un lavoro più consapevole sul meccanismo che mantiene la sofferenza. Se vuoi supportare Marta Ioanna Venturini Drabik, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.